Hey, it's me, your cousin, from Boston. I'm on the radio doing ads for Sam Adams. Now I'll be known as the Sam Adams guy instead of the dude who fell in the quarry. Sam Adams Boston Lager is crisp and refreshing, which is why I bring a six-pack wherever I go, except the movies anymore. Sam Adams, from Boston, with love. Here's a legal pot. Watch how fast I can read. The Boston Beer Company, Boston, Mass. Drink responsibly. Now, is that 30 seconds? Are we even close?
Ci eravamo chiesti settimana scorsa se sarebbe potuto andare peggio di così. È andata peggio di così la 33esima puntata di TN Radio, il podcast di Toro News, un podcast che oggi si diverte perché c'è davvero tanto tanto di cui parlare. Lo faremo come al solito con Gualtiero. Ciao Gualti.
Ciao, ciao Nick.
E Federico.
Ciao a tutti, bentrovati.
Bentrovatissimi ragazzi, è successo il finimondo. Da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, il Torino è uscito ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan e soprattutto ha preso 4 pere in casa del Lecce, che non aveva ancora mai vinto neanche una partita
al in via casa
del mare. Sì, perché una partita l'ha vinta sicuro perché ci ha battuto pure all'andata, quindi siamo riusciti in impresa di regalare 6 punti ai salentini. E il Torino, nel momento in cui registriamo, ancora non è ufficiale, ma ormai è un dato di fatto, non è più un segreto per nessuno, esonera Walter Mazzarri dopo 2 anni e 1 mese e si appresta ad iniziare una nuova avventura, almeno semestrale, con Moreno Longo. C'è davvero tantissimo di cui parlare, e quindi a voi.
Ma guarda, io comincio subito facendomi la domanda: ma il Toro non è per caso diventato una onlus che regala punti ai più in difficoltà? Perché obiettivamente c'è da farsi questa domanda, oltre a questa boiata che ovviamente chiunque si aspetterebbe da me. Dico
la
che
risposta è sì.
La risposta è sì, ovviamente. E io oltre questo posso soltanto dire che ho guardato la partita fuori casa, nel senso che ero proprio al bar con amici. Al quarto gol mi sono alzato, me ne sono andato perché il mio cuore Toro ha pianto tanto, perché 11 gol in 2 partite di campionato, se ci aggiungiamo pure gli altri 4 della Coppa Italia, non ce la facevo veramente più a vedere la porta di Sirico che si gonfiava. Era inevitabile dal mio punto di vista, già la scorsa settimana l'esonero di Mazzarri non era necessario, ma era inevitabile, nel senso che quello che è successo contro il Lecce era una logica conseguenza dal mio punto di vista. Purtroppo è successo, speravo vivamente di no, ma è capitato proprio il peggio. Si sono presi 4 gol in maniera non banale di più. Quindi si è vista la concentrazione che avevano i giocatori del Toro, ovvero zero. Si è arrivati a questa conclusione naturale dal mio punto di vista.
Sì, io l'ho vista tutta. Vorrei sottolineare che sono stoico e l'ho vista fino al 90esimo, al fischio finale. Però
non fa di te un eroe, fa di te un masochista, e lo sai bene.
Fa di me
due
un
masochisti
martire.
Siamo due martiri.
Fa di me un martire, e vorrei che fosse appuntato. No, a parte le sciocchezze, sì, cioè è stato uno strazio. Tu dicevi che dal tuo punto di vista era già inevitabile la settimana scorsa, ma appunto la settimana scorsa, dopo lo 0-7 umiliante con l'Atalanta, 2 giorni dopo c'era la Coppa Italia, sarebbe stato anche complicato cambiare in corsa in quel momento, mentre a questo punto sì, sembra tutto fatto, e quindi Moreno Longo sarà il nostro prossimo allenatore. Non so se vogliamo fare un bilancio del ciclo di Mazzarri finora.
Sì, ci arriviamo. Piccola domanda: peggio lo 0-7 o il 4-0? Cos'è? Nella scala,
guarda,
della tortura.
Al brucio te lo dico subito: peggio, molto molto peggio il 4-0. Perché il 7-0 dell'Atalanta io potevo ancora concepirlo nella mia psiche come un tracollo generale momentaneo di una squadra. Il 4-0 non è soltanto la conferma di quello che di brutto hai fatto contro l'Atalanta, ma soprattutto mi hai proprio dimostrato che non avevi neanche la voglia di rifarti, perché dopo che prendi il primo gol contro il Lecce avrei voluto vedere le fiamme negli occhi dei giocatori che piuttosto spaccano, non adesso col fair play, ma spaccano le gambe agli altri. Prendetela in maniera molto, molto metaforica.
Alla lettera.
No, la lettera no. Ma non ho visto niente, niente di tutto ciò, quindi non sono per niente soddisfatto e mi ha bruciato molto di più il 4-0 contro il Lecce.
Sì, ha ragione, perché è arrivato dopo, ci si aspettava una reazione, che una reazione parziale c'era, possiamo dire, anche stata in Coppa Italia, perché poi si può parlare di dire sfortuna, deviazione, gol al 90esimo, basterebbe marcare al 90esimo,
O
Rebic andava
basterebbe, esatto,
espulso, bla bla
verrebbe
bla. Però,
espulso. Vabbè.
cioè, sta di fatto che comunque il Torino è andato a San Siro con una certa solidità, ha trovato due gol fuori casa e poi sì, è stato beffato al 90esimo e poi il tracollo nei supplementari.
Gli è
Però
difficile spiegare perché, no? Perché appunto dicevi, fai così male con l'Atalanta, reagisci in qualche modo col Milan e invece la partita di Lecce sembra che il Milan
proprio
sia stato
zero.
completamente dimenticato. A me viene come similitudine un po' quello che è successo a Napoli, che è una squadra che in campionato ha mollato tantissimo, e fatto sta che sta un punto solo sopra il Toro, stare un punto sopra questo Toro solo è davvero grave, e in Champions invece è ancora in corsa. È come se in Coppa Italia gli uomini di Mazzarri avessero trovato qualche stimolo in più per dire: vabbè, proviamo a regalarci questa semifinale contro la Juventus. Che ho solo i brividi a pensare a cosa sarebbe stato un doppio scontro contro la Juventus. Ma in generale,
Da
proviamoci.
coma.
Proviamoci e vediamo cosa succede. Mentre in campionato è stato un liberi tutti con dei risultati disastrosi.
Ma guarda, io te lo
Sì.
dico proprio al volo, se fosse arrivata una vittoria e se si fosse conquistata la semifinale, sarebbe stato, secondo me, tutta un'altra partita contro il Lecce. Adesso, la sparo così perché provo a immedesimarmi un secondo nei giocatori del Toro che, dopo aver preso un 7-0 bruciante, vanno a San Siro, fanno una buona partita con un Bremer che non si sa sotto quale divinità fosse. Ed è riuscito a fare una doppietta, tra l'altro anche bella, nel senso non è che abbia fatto brutti gol per caso, li ha fatti anche belli. Hai fatto una partita da protagonista, perché comunque te la sei giocata. E però, per l'ennesima volta in stagione, fai bene e perdi e esci. Quindi ti ricorda che sei uscito anche col Wolverhampton, che la stagione la stai mandando a donne di facili costumi, e quindi obiettivamente ti deprimi. Quindi è per quello che io dicevo una naturale conseguenza, anche dovuta alla Coppa Italia.
E naturale conseguenza è stato poi l'allontanamento di Walter Mazzarri. Presumibilmente, quando ascolterete questa puntata, sarà ufficiale o quasi. Dopo, come dicevo, 2 anni e 1 mese, il tecnico di San Vincenzo non è più l'allenatore del Torino. Fede voleva tracciare un piccolo bilancio. Sicuramente è un bilancio che ha dei ottimi alti, per quanto mi riguarda. Si citano i 63 punti
Sì.
dell'anno scorso, chiaramente il settimo posto, e però soprattutto in quest'ultima fase, in questo campionato, ha dei bassi che francamente sono inspiegabili. Ed è anche curioso che tutti noi tre in questo podcast abbiamo comunque sempre difeso Mazzarri, anche quando la situazione era già calda. Dicevamo: questo allenatore ha dato già dimostrazione di saper gestire situazioni difficili, diamogli un'occasione. E poi, dopo queste 2 partite, però, a tutti e tre, ci siamo guardati negli occhi prima della registrazione, ci siamo detti: esonero inevitabile.
Sì, no, io pensavo che fosse giusto tracciare un po' un percorso perché adesso se ne va, viene mandato via inevitabilmente, ma in un periodo veramente, cioè, chi verrà ricordato come un esonero comunque tra le ferite, no? Con dei risultati storici, ma per quanto sono negativi, con una squadra che neanche scende in campo, non lo segue più, risultati pessimi, però è un allenatore che è arrivato due campionati fa a metà stagione, ha preso la squadra costruita per un altro allenatore, l'ha portata a fine anno in maniera buona, provando a dare un'impronta di mentalità, e l'anno scorso, al di là del record di punti, che è una logica conseguenza, come abbiamo detto, i 63 punti e il settimo posto, si era vista questa impronta, questa mentalità, un Torino cinico, un Torino solido in difesa, che tutte qualità che si sono perse quest'anno per chissà quale quantità di motivi. Però, dico, nel bilancio complessivo bisognerebbe ricordare anche le cose positive fatte o provate a fare da questo allenatore.
Io direi esattamente per le stesse cose di tu e Federico, perché obiettivamente io sono stato veramente tanto contento di quando il Toro con Mazzarri è arrivato a dei picchi che sinceramente non avevo ancora visto, perché neanche con Ventura si era arrivati così in alto. Lo ringrazio da un certo punto di vista, ma dall'altro ovviamente non posso che dirgli. Mi dispiace, perché mi dispiace aver visto una squadra che l'anno scorso faceva faville in questo, cioè, ridotta così, male, malissimo, malissimo. Ma tu, Fede, hai detto una cosa che mi incuriosisce e mi porta ad un argomento molto delicato, che hai detto che i giocatori giocavano contro Mazzarri. Ti è uscita questa frase, questa mezza frase, andatevela a riscoltare se non l'avete
L'ho
sentita
detta nel
bene.
fuori onda e adesso l'ho detto con altre parole. Ma
L'ha detta con altre
diciamolo
parole,
pure,
ma
diciamolo pure.
adesso è arrivato il momento, è tornato il momento del nostro caro e amatissimo Ring.
Non vedevo
Allora,
l'ora.
siamo pronti, eh? Siamo
Anche noto
pronti.
come Federico Bosio contro il mondo.
Mondo,
Esatto.
esattamente.
No, no, e invece no, perché c'è un sacco di gente che la pensa come me. E adesso vedrete.
Ma adesso vedrete
Lasciateci i vostri
all'opera. Esatto,
commenti sotto questo podcast per farci sapere da che parte vi schierate.
faremo anche un post proprio su questo per sapere la vostra posizione, ma adesso avremo, come sempre, un minuto al massimo da una parte all'altra con 2/3 interventi. Chi vuole partire? Facciamo il lancio della monetina?
Ma su cosa? Non hai... Sei un pessimo
Ah, no,
presentatore.
no, l'ho detto prima, sul
Su
giocare
no,
con...
su
chi è
chi, su
colpa?
di chi sono le colpe
Sostanzialmente.
maggiori di
Sono...
questa
Sì,
debacle.
ok, va bene, state calmi comunque. Di chi sono le colpe maggiori di questa debacle, di questo
Grazie.
tracollo, di questa roba che è successa al Toro? Chi vuole cominciare?
Differente.
Dai, decido io.
Io...
Voglio che cominci lo sfidante. Che cominci Nick. Vai, un minuto al massimo.
Per me è inevitabile che le colpe di questo disastro al momento siano principalmente di Mazzarri, perché ha messo in campo una squadra tante volte che ha dimostrato di non riuscire a seguire i suoi dettami e non ha fatto niente per cambiare. Il Torino ormai è mesi che va avanti su questo 3-4-2-1 che balla e non funziona. E sinceramente doveva fare di più, doveva cercare di smuovere e dare una scossa a questa squadra. Non ci è riuscito. Il fatto che secondo me in Coppa Italia si giochi bene e in campionato si giochi male dimostra che non è riuscito a dare una scintilla alla squadra e le colpe sono sue, perché ormai tutti hanno capito come funziona il Torino di Mazzarri e lui non è riuscito a dare una risposta.
Perfetto, perfettamente nei tempi, bravo, bravo, complimenti. Vediamo se Federico Bosio riesce a farmi arrabbiare. Prego, parta lei con la contro. Non lo so cosa.
No,
Vai
allora,
contro.
posto che quello che dice Nick è giusto e le colpe di Mazzarri ci sono e sono quelle che ha detto lui, e posto che tutti gli elementi in causa hanno colpe perché anche la società, e l'ha dimostrato anche sul mercato, ha le sue responsabilità, secondo me la responsabilità maggiore va ai giocatori, nel senso che nell'ultimo periodo, almeno a me, hanno dato l'impressione di non seguire proprio più zero l'allenatore, secondo me giocargli contro, perché le prestazioni offerte contro Atalanta e Lecce dal punto di vista proprio del come essere in campo, come testa, sono ingiustificabili, cioè non hanno fatto niente in attacco, niente in difesa, niente. E secondo me hanno giocato contro di lui per mandarlo via. Mio parere.
Beh, se ti sei salvato per il rotto della cuffia, comunque te lo volevo dire. Allora, facciamo un ultimo intervento su questo giocare contro, che sostanzialmente era il fulcro che avevo sottolineato io prima, per cui sono stato insultato.
Permaloso.
Sono molto permaloso e
No, ma
non
come
sai
insultato?
quanto.
Abbiamo
Vai,
detto che non
Nick.
presenti bene.
Vai, Nick. Vai.
Allora, a me questa cosa del giocare contro però non funziona perché il rapporto dentro lo spogliatoio del Torino sembrava funzionare fino a un mese fa, fino a quando riesce a vincere con la Roma, a vincere col Bologna, a vincere con il Genoa. Vuol dire che lì i giocatori ci sono. Col Sassuolo, secondo me, Mazzarri perde completamente la presa. Ma non posso credere che lì lo spogliatoio si sia guardato e si sia detto noi non vogliamo più Mazzarri. Quindi quello che mi viene da pensare è lui non è più riuscito ad arginare uno sconforto generale per una situazione molto molto difficile. Però, cioè, osa sul 4-0, prova a fare qualcosa. E invece niente. La Coppa Italia, secondo me, è stata una reazione, anzi, dei giocatori. Quindi un po' di merito loro, forse più che a Mazzarri. Però, per il resto, il tecnico non ha fatto niente e, ahimè, ha meritato l'esonero.
Anche tu ancora, perfetto nei tempi, vai, vai, l'ultimo.
No, mi collego a quello che hai detto tu nella prima parte perché sì, infatti non è assolutamente tutto l'anno. C'è stato più periodi di crisi in quest'anno. Era riuscito Mazzarri a riprendere il polso della situazione, probabilmente anche l'unione dello spogliatoio, e infatti ha fatto quella settimana in cui sembrava rialzarsi con quelle 3 vittorie. Poi a Sassuolo ha perso il polso dello spogliatoio. Noi non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma dopo il Sassuolo, penso che sì, abbia perso il posto dello spogliatoio e lo spogliatoio abbia deciso che era meglio cambiare. Come è successo già 1000 altre volte nel calcio, ragazzi, perché quello che abbiamo visto ieri non può essere solo un siamo spaesati, non passare la palla a 2 metri a tuo compagno. È troppo.
Molto bene, molto bene. Diteci se siete arrivati fino qua dove vi schierate voi. Io mi schiero dalla parte di Nick, lo dico già. Quindi possiamo andare benissimo oltre.
E andiamo a quello che a questo punto è il grande protagonista, è l'uomo sulla bocca di tutti perché il Torino si affida a una vecchia conoscenza, cioè Moreno Longo, l'ex allenatore della Primavera, con la Primavera ha vinto uno scudetto, è diventato campione d'Italia 2014-2015 se non erro, poi ha allenato in Serie B, prima la Pro Vercelli salvandosi, poi al Frosinone guadagnando la Serie A attraverso i playoff, venendo esonerato poi dai Ciociari la stagione successiva dopo 16 partite con uno score di una vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte. E certamente è un'incognita.
È assolutamente un'incognita. Io in pochissime parole vi dico che in realtà sono molto contento che arrivi Moreno Longo, soprattutto dal punto di vista umano, perché ho avuto il piacere di conoscerlo quando allenava la Primavera. È un ottimo professionista dal mio punto di vista. Come ho già scritto sui social, bisogna lasciargli tempo, perché anche se sarà soltanto per 6 mesi, bisogna lasciargli comunque un po' di tempo per riuscire a lavorare. È un allenatore che sa leggere molto bene le partite, che sa capire i giocatori, che ha fatto rendere, tra l'altro, un Edera in maniera quasi esponenziale sotto la sua gestione, quindi sa, se lo ritrova, tra l'altro, sa, secondo me, come gestire un gruppo molto bene, che riesca a farlo a campionato in corso, eccetera, non lo so, non lo posso sapere. È assolutamente un'incognita, ma io mi voglio fidare di Moreno Longo perché anche perché non ho nient'altro in cui sperare.
No, io
Le ottime prospettive, devo dire.
personalmente io sono contento per lui perché penso che se lo meriti e perché è veramente una persona super legata all'ambiente, alla squadra, al cuore granata, sa cosa vuol dire. E infatti è una scelta che accontenterà anche buona parte dell'ambiente, suppongo. Detto questo, non so quanto questo possa bastare, nel senso che io mi sarei personalmente affidato a un allenatore con una maggiore esperienza. Sono Moreno Longo al Toro è una cosa bellissima, è merito a lui e tanto affetto per lui che ha accettato questa panchina intanto solo per 6 mesi per il momento e poi in una situazione del genere. Però ho paura che sia forse ancora inesperto. Ad oggi, l'hai già detto tu, il suo score in Serie A non è dei migliori, ma anche perché aveva una squadra pessima in quell'occasione e poi comunque ha avuto una sola occasione di mettersi in mostra in Serie A. Ho paura che rischi di bruciarsi, che non sia ancora pronto per la Serie A o per il Toro. Però è insomma una scelta che ci può stare.
Direi che è un'ottima occasione per testarlo.
Sì, sì,
una squadra che comunque adesso classifica alla mano, resta a più 11 dalla salvezza, quindi difficilmente si può immaginare, poi mai dire mai, per un tracollo che ti porti in Serie B. E anzi, quasi fa ridere dirlo in questo momento perché è ridicolo, però sei a 5 punti dal sesto posto ed è una considerazione sì, che lasciamo lì, che in questo momento lascia il tempo che trova, però è così, quindi sei a metà classifica e puoi dirla tua. Il Torino sì, sembra intenzionato a offrire un contratto di 6 mesi, al termine dei quali si vedrà e si valuterà l'operato di Longo e si deciderà se puntare su di lui o su un altro profilo per la nuova stagione. Secondo me questa da parte della società è una scelta tutto sommato saggia. È saggio sì, anche la scelta dell'allenatore in sé, perché comunque porti un profilo che è caro alla piazza, che è capace di distendere gli animi, perché magari un'altra scelta più impopolare avrebbe gettato ulteriore benzina sul fuoco, ed è sicuramente quello di cui non ha bisogno il Torino in questo momento.
No, lui ricostruirà il rapporto con i tifosi, almeno ripartirà da quello. È un allenatore che può lanciare dei giovani, può fidarsi dei giovani. Vedremo. Al momento è inesperto, non lo dico io, lo dicono i dati, ma
parola chiave, vedremo, giusto? Giustissimo.
Diciamo, tatticamente, giusto per dare anche questo accenno, Longo ha giocato quasi tutte le sue esperienze tra i professionisti con la difesa 3.
Quindi probabilmente un buon punto di partenza.
Non si andrà a toccare esatto l'impianto costruito da Mazzarri, quindi possiamo immaginarci un 3-4-2-1 abbastanza simile a quello che si è visto nelle ultime uscite, speriamo però con dei risultati diversi, chiaramente. Anche se la visione di Federico possiamo considerarla, cioè consideriamola corretta per quanto sappiamo, vabbè, ormai direi che si parla chiaro. Consideriamo corretta la visione che è colpa dei giocatori, adesso non ci sono più alibi per nessuno.
No, io collegandomi al mio ragionamento personale penso e dicevo infatti che chiunque sarebbe arrivato in panchina, sicuramente dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento, prima ancora che dei risultati, il Torino avrebbe fatto dei miglioramenti, seguendo sempre il mio ragionamento. Poi, ripeto, vedremo.
Andiamo sulle vostre domande e sui vostri commenti. Ci avete scritto all'indirizzo toronews_official su Instagram.
Sì, ci avete scritto già in tanti in realtà. Oltre alle solite domande, per esempio, come è potuto fare questo al Toro riferito a Mazzarri? Non lo so, lo chiederemo a lui. Quest'anno scendiamo in bici, dice Alessandro Spiniello. Dai, cerchiamo di tenere sugli animi e di non deprimerci dai, in questo modo, perché altrimenti diventa davvero difficile. Forza Toro sempre, Nico M27, va bene, bravo.
Gianluca Poli ci dice: la colpa di tutto questo è solo di una persona, cosa ne pensate? Io immagino che si riferisca a Urbano Cairo. Secondo me, amo sempre dire, una delle mie frasi preferite per fare l'intellettuale, che è più complicato di così. Una società, una squadra di calcio a questi livelli è una questione talmente complicata, organica, piena di sfaccettature, di uomini, di dettagli, che la colpa non è mai di una sola persona, per quanto, come accennava prima Federico, Kair e la società hanno le sue colpe.
Sì, le loro hanno colpe, le sue colpe, anche perché nell'ultimo mercato sono state fatte delle scelte di difficile comprensione, non credo neanche troppo avallate da Mazzarri, che era ancora l'allenatore, almeno non tutte.
È vero che c'era un patto tra giocatori e Cairo non mantenuto e secondo voi ha influito? Non so se si riferisce alle promesse di vendita che erano state fatte per esempio a Kulu, che avevano causato il caso a inizio stagione.
Si riferisce a quello. Kulu è l'unico di cui si è saputo, che è emerso, e tra l'altro Cairo si è rimbalzato un po' la colpa di questa promessa con Petrachi.
Sì, non so se sia proprio questa la promessa che Cairo ha fatto ai giocatori, ma non so proprio quale potrebbe essere, e non lo sapremo mai.
Il gruppo era poco concentrato sull'oggi e molti sembravano molto più concentrati sul loro futuro. Il caso di Kulu, che si mette a saltare le partite per un capriccio perché voleva andare alla Roma, è stata la stella più luminosa in senso negativo. Ma magari c'erano altre situazioni che poi non sono emerse al di fuori dello spogliatoio.
Può darsi. Mi sembra strano nel corso di un'estate, la prima estate in cui Cairo ha sbandierato questa cosa di tenere tutto il gruppo, che avesse promesso a 5-6 giocatori la cessione. Però
magari il gruppo non era d'accordo. Nico ci chiede: perché dopo un 7-0 non proviamo a giocare con la difesa a 4? Temo che dovremmo attendere ancora un po', perché appunto, come dicevo, Longo sembra essere indirizzato nella sua carriera verso una difesa 3 e non penso che si metterà a cambiare a Torino.
Anche perché poi quando si è cambiato, per esempio nel cambio appunto da Ventura a Mihajlovic, si è passati da 3 a 4, ci sono stati dei tempi tecnici evidenti perché la difesa si potesse adattare a giocare a 4, quindi farlo poi tra le altre cose a campionato già inoltrato, già oltre la metà del campionato, sarebbe un, non dico un suicidio, ma molto molto difficile sicuramente.
Infine Castolos ci chiede ovviamente se Longo per noi è la persona giusta. Direi che abbiamo già in parte risposto, è una buona occasione per lui e soprattutto è una buona occasione per lui, nel senso, era un suo sogno, sono contento umanamente, come dicevi anche tu Gualtiero, che lui possa realizzarlo. E per il Torino è una buona chance per vedere se si riesce a trovare un buon allenatore così direttamente in casa.
Assolutamente, sono totalmente d'accordo.
Direi che ci siamo, chiudiamo qui la puntata numero 33 di TM Radio. Voi come al solito potete trovarci su tutti i social di Toro News e interagire con noi. E la puntata la trovate su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, tutte queste bestialità della tecnologia moderna, signora mia. Ciao Federico Bosio.
Ciao Nick, ciao Gualti, ciao a tutti.
Ciao Gualtiero La Sala.
Ciao, ciao a tutti quanti.
Ci sentiremo nel post Torino-Sampdoria, sarà probabilmente una nuova era e noi proveremo a raccontarvela come sempre a modo nostro. Ci sentiamo, alla prossima, ciao!
Ciao! Ciao.
It's spring, time to take in a breath of fresh savings on appliances at the Home Depot's Spring Savings Event. In-store, online, all season long. Save a bundle on the Samsung front-load platinum washer and dryer. Plus, get free and flexible delivery. That'll give a whole new meaning to spring cleaning and a whole new upgrade to your laundry. Bring on spring with the Spring Savings Event, now at the Home Depot. How doers get more done. U.S. only while supplies last.
Hike the trail? Check. Order takeout? Check. Schedule heart checkup? Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your healthcare on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org/safe.